Hi Maria, benvenuti a questa dodicesima istruzione mariana. Stiamo parlando appunto dei privilegi di Maria. L'altra volta abbiamo visto appunto che la Madonna, con l'Immacolata Concezione, esente dal peccato originale e quindi di qualsiasi imperfezione, quindi poi sia dal peccato, dal fome del peccato e dal peccato attuale, anche semideliberato. Ora ci rimangono a considerare le perfezioni dell'anima sua. E quindi vogliamo considerare la grazia santificante di Maria, grazia che perfeziona, anzi deifica l'essenza stessa dell'anima. Essa fu come un sole che va sempre crescendo fino al pieno meriggio. Quindi noi ora vogliamo considerare la grazia di Maria e poi le virtù connesse, quindi le virtù teologali, le virtù cardinali, sempre di Maria, poi i doni dello Spirito Santo, i frutti dello Spirito Santo, le beatitudini e i carismi. Ecco, vediamo appunto la grazia di Maria. Ecco, nel suo inizio, secondo molti teologi, la grazia iniziale appunto della Vergine Maria, al momento della concezione, superò quella di tutti gli angeli e di tutti i santi riuniti insieme. E quindi una grazia veramente speciale, proprio come abbiamo detto anche più volte nelle varie lezioni, e tutto in riferimento alla sua particolare missione, quella di essere appunto la madre del Verbo incarnato e la madre di tutti gli uomini. Quindi il Signore riversò in Maria, oltre quindi, riversò in Maria tutta la grazia per far sì che adempisse la sua missione materna. E quindi la Madonna ebbe appunto questa grazia iniziale veramente così sublime. Pensate che noi, quando veniamo concepiti, non abbiamo, in seguito al peccato originale, non abbiamo la grazia. Mentre Maria, dal primo istante della sua concezione, aveva appunto questa grazia così abbondante che superò quella di tutti gli angeli, tutti i santi riuniti insieme. Una grazia che poi nel suo progresso crebbe di giorno in giorno, quindi sia per le sue opere, quindi da gente, e anche ex opere operato, perché anche lei ricevette alcuni sacramenti, no? E quindi pensiamo a quando si nutriva dell'Eucaristia, no? Quindi lei si nutrì ogni giorno. Non ebbe bisogno del battesimo per togliere il peccato originale. Però, appunto, secondo una particolare tradizione, ricevette il battesimo per essere incorporata appunto nel corpo mistico di Cristo. Anzi, che lei è proprio la madre, no? Quindi la madre della Chiesa. E quindi anche la Madonna ricevette anche per conformarsi a Cristo il battesimo, però senza per togliere il peccato originale. Quindi ricevette altre grazie in più proprio dei sacramenti, quindi grazia che scaturivano dalle sue opere, quindi meritorie, e poi proprio grazia che riceve dai sacramenti. Poi alla fine ella fu coronata della pienezza della gloria, quindi raggiunse il più alto grado possibile a raggiungersi da una pura creatura. Infatti la Madonna è la tutta santa, la soprassanta, e quindi la santità, ecco, proprio per eccellenza. Quindi possiamo dire che sfiora quasi l'infinito. Quindi ecco la grazia che di Maria, così abbondante all'inizio, crebbe sempre di più di giorno in giorno fino alla gloria. Infatti lei poi si dice appunto che è rivestita dal sole divino di Dio, della sua grazia. Ora vediamo appunto la grazia che accompagna nell'anima molte qualità e forme celesti, quindi le virtù, i doni, eccetera. Vediamo naturalmente prima di tutto le virtù teologali di Maria. Le virtù che sono la fede, la speranza e la carità. Ecco la fede. La fede la Madonna l'ebbe per eccellenza. Infatti questa eccellenza è attestata eloquentemente dalla Sacra Scrittura. Santa Elisabetta lodò proprio, ispirata dallo Spirito Santo, lodò la Madonna per la sua fede. Beata sei tu perché hai creduto a quello che il Signore ti ha detto, Luca 1,45. E poi anche i padri della Chiesa riconoscono nella fede di Maria il principio della sua maternità e della sua grandezza. Infatti ammettono, come assiomia, che fide concepit e fide peperit, cioè per la fede lo concepì e per la fede lo mise al mondo. E poi dice il Suarez che ella ebbe più fede che non tutti gli angeli e tutti gli uomini uniti insieme. E quindi anche nelle varie prove, o anche in quelle cose che sarebbe difficile anche avere questa fede, lei ebbe una fede veramente grande. Per esempio, ecco, vide ella il suo figlio nella stalla di Betlem e lo credeva creatore del mondo. Lo vide fuggire da Erode e non lasciava di credere che egli era il re dei re. Ecco, lo vide nascere nel tempo e lo credette eterno. Lo vide povero, bisognoso di cibo e di vestito e lo credette signore dell'universo, eccetera. E poi pensiamo anche quando fu crocifisso, no? Quindi, nonostante tutte le mancanze proprio di quelle evidenze così forti, Madonna ebbe sempre questa fede, una fede sempre ferma che non vacillò mai. Una fede che naturalmente scaturisce appunto dalla sua purezza, dalla sua santità e dalla sua unione con Dio. Poi ecco la speranza fu come grande come la fede, ella infatti fu tutta fiduciosa in Dio, anche in mezzo alle prove e alle difficoltà. Pensiamo quando dovette, ecco, scappare in Egitto per difendere Gesù. E pensiamo anche, non so, alle nozze di Cana, quando confidò proprio nell'aiuto di Gesù per fare il miracolo in quella circostanza così di bisogno. Poi ecco la carità, naturalmente la carità è quella che è superiore alla fede e alla speranza, e Maria anche questa ha veramente di sublime. Infatti pensiamo all'amore verso Dio e all'amore verso il prossimo. E possiamo dire che la Madonna era tutta carità e tutto fuoco d'amore. Infatti San Francesco di Sales la chiama la regina dell'amore. Ecco, poi ci sono anche dei titoli che si attribuiscono a Madonna, la chiamiamo anche la Madonna del Divino Amore. E poi pensate che questo poi amore verso il prossimo, no? Quindi è come un cuore materno. Anzi, si dice che tutti i cuori delle madri messi insieme non sono nulla rispetto all'amore materno che ha Maria verso ciascuno di noi. E poi ecco, pensiamo che questo amore appunto è un amore grande proprio perché è amore di madre, quindi è una carità superiore. Quindi questa, anche questa superiore a tutti gli angeli e i santi messi insieme. Ora vediamo le virtù cardinali. Ecco, le virtù cardinali sono quelle virtù, come dice appunto il termine, che hanno, sono come i cardini, no? In cui si reggono tutte le altre virtù. Appunto sono la prudenza, la giustizia, la temperanza e la fortezza. Ecco, vediamo, purtroppo abbiamo pochissimo tempo, ecco, poi per approfondire anche le altre. Altri doni di Maria. Mi dispiace che dobbiamo solo appunto fare come un accenno, però appunto dobbiamo stare nei tempi. Ecco, la prudenza è prima e più importante, serve a tenere nel giusto mezzo, evitando gli eccessi. Quindi la Madonna viene proprio definita appunto prudentissima. Infatti si propose solo di piacere tutto a Dio, di servirlo e di amarlo con tutto il suo cuore. E poi ecco, seppe prendere i mezzi opportuni, no? Quindi puoi parlare e tacere in tempi opportuni, pensiamo all'Annunciazione, eccetera. E quindi possiamo definirla come la prima delle vergini prudenti, come la definiva Petrarca. Poi ecco, la giustizia inclina la volontà a rendere contenente agli altri ciò che gli è strettamente dovuto, quindi questa fu in modo eccellente e singolare. Che poi ecco questa giustizia, quindi nei riguardi sia di Dio che negli uomini, si traduce ecco, nella virtù della religione, dell'obbedienza e soprattutto ecco poi nel dare agli altri ecco quello che c'era bisogno, quindi pensiamo come madre, no? Quindi che si adopera proprio per il bene dei figli. E poi ecco la fortezza risplende vivamente in lei, infatti la Madonna è la donna forte in mezzo ai pericoli e dolori, quindi intraprese e sopportò cose ardue e difficili, quindi possiamo dire che è una fortezza unica al mondo, lei è la regina dei forti. Quindi attraverso questa fortezza sostenne tutto, pensiamo soprattutto quando dovette patire sul Calvario per la morte di Gesù. Poi abbiamo la temperanza, ecco, la temperanza è la virtù che modera l'inclinazione al piacere sensibile, contenendolo nei limiti dell'onestà. Quindi la Madonna la praticò in sommo grado, no? Quindi attraverso la sobrietà. Quindi per il gusto e la castità, quindi nella sua forma più alta, quindi quella virginale. Pensiamo che lei è stata sempre modesta negli occhi, nella compostezza della persona, nel candore dei pensieri, nella purità delle azioni, eccetera. Quindi ovviamente era tutta pura, tutta santa, no? Quindi, tanto che lo sposo divino trovò in lei tutte le sue compiacenze, quindi poi anche per la sua umiltà. E ora vediamo i doni dello Spirito Santo. I doni sono abiti soprannaturali che danno alle facoltà dell'anima una docilità da obbedire prontamente all'ispirazione della grazia e quindi facilitano la vita spirituale ecco, nelle sue parti attive e quindi nella pratica delle virtù. E quindi soprattutto la grazia che agisce e quindi come quanto qualcuno ecco, per esempio, na naviga, no? Può navigare col remo, mentre se naviga con la vela va più velocemente, proprio perché poi il vento sospinge la nave. Quindi attraverso questi doni, i doni dello Spirito Santo, l'anima può agire più velocemente, più facilmente nelle vie di Dio, quindi nella pratica delle virtù. E ora vediamo anche qui brevemente questi doni dello Spirito Santo, sono sette, che rifulgono in Maria. Normalmente la Chiesa ne enumera sette, però ecco, si comprendono anche altri aspetti dei doni dello Spirito Santo, però sono, possiamo dire, questi principali, no? Quindi abbiamo il dono del consiglio che perfeziona la virtù della prudenza, quindi si giudica prontamente e sicuramente ciò che conviene fare. Quindi la Madonna proprio rifulse in questo, soprattutto nei casi più difficili. Quindi anche nella direzione, eccetera, proprio perché lei era tanto sempre rivolta a Dio, quindi percepiva con facilità tutte le ispirazioni, pensiamo all'Annunciazione. Madonna poi viene addirittura appunto chiamata giustamente come la madre del buon consiglio, la Chiesa la chiama appunto madre del buon consiglio. Poi abbiamo il dono della pietà, che perfezione la virtù della religione, e quindi c'è una particolare devozione verso un affetto filiale verso Dio e una devozione alle persone e alle cose divine. Pensiamo già quando la Madonna da fanciulla entrò nel tempio. Poi abbiamo il dono della fortezza, quindi che perfeziona come la virtù della fortezza, no? Che abbiamo visto prima come virtù cardinale, e quindi con più impulso e energia si intraprendono grandi cose e si superano tutti gli ostacoli. Quindi questo anche perché la Madonna ebbe quella particolare e sublime missione, no? Quindi per questo ebbe in modo anche eccelso il dono della fortezza. Poi abbiamo il dono del timore, che perfeziona la virtù della speranza e della temperanza, e più che timore verso Dio, è il timore di dispiacere a Dio e di essere da Lui separato. Quindi si cerca di essere sempre graditi a Dio, no? E quindi si cerca sempre di corrispondere alla Sua volontà, quindi abborrire il peccato. Madonna è Immacolata Concezione. Poi abbiamo il dono della scienza che ci fa giudicare rettamente delle cose create, delle loro relazioni con Dio, e quindi le cose create, appunto con i doni della scienza, ci conducono a Dio, quindi sono dei gradini per salire a Lui. E la Madonna ebbe questo dono in modo sublime, quindi la sua conoscenza era vastissima, sia delle cose soprannaturali che quelle naturali in riferimento a Dio. Pensiamo al Magnificat. Poi abbiamo il dono dell'intelletto che ci fa approfondire appunto le verità rivelate, e quindi da una particolare intelligenza dei misteri divini. Pensiamo alla Madonna nei misteri dell'incarnazione del Verbo e del piano della redenzione. Poi il dono della sapienza ci fa discernere e giudicare Dio e le cose divine nei loro principi più alti e ce li fa gustare, quindi ovviamente ci dà questa particolare sensibilità verso le cose di Dio e quindi ce le fa amare. La sapienza riempì tutta l'anima di Maria, quindi anche sia nelle parti interne dell'anima, sia nelle azioni e nelle opere esteriori. E ora vediamo i frutti dello Spirito Santo. Ecco, con i doni si connettono i frutti dello Spirito Santo e si ottengono col coltivare le virtù e i doni. San Paolo ne numera 12, quindi indicano tutti gli atti di virtù in cui l'anima trova consolazione spirituale, e noi li abbiamo appunto per quello che riguardano l'anima nelle sue relazioni con Dio, poi quelle con il prossimo e poi quelle che riguardano il corpo. Quindi in relazione con Dio abbiamo ecco la carità di Maria, quindi che già abbiamo parlato, no? Appunto, e questo, ecco, possiamo dire appunto che l'amore di Maria era accesissimo verso il suo Dio e in tutte le cose che riguardano Dio. Quindi l'amore verso Dio era veramente grandissimo. Poi abbiamo il Gaudio, no? Quindi il Gaudio che proviene appunto dalla pienezza di grazia, quindi come frutto della carità. E quindi chi sta con Dio è sempre nella gioia, quindi quanto più la Madonna che è la piena di grazia. Poi il terzo frutto è la pace, che è la tranquillità dell'anima nell'ordine delle sue relazioni con Dio, con se stessa e con gli uomini. Ecco, la pace viene disturbata quando uno si allontana da Dio, mentre Maria è sempre stata unita a Dio. E poi dopo c'è, ecco, la pazienza, che appunto è il quarto frutto dello Spirito Santo, e riguarda quella parte della fortezza per cui l'anima sostiene viribilmente le dure prove della vita. Pensiamo alla Madonna appunto nei dolori, no? Quindi come corredentrice. Poi in relazione con il prossimo, ecco, abbiamo i frutti della benignità, dell'affabilità, amabilità, no? Quindi pensiamo a come la Madonna amato e ama appunto ogni creatura, ogni uomo, no? Quindi ogni persona, ogni figlio. E questo poi l'ha dimostrato, ecco, nella sua vita pubblica, durante la missione pubblica di Gesù. Nel soccorso ai bisognosi, pensiamo, ecco, alle nozze di Cana, no? Quindi anche poi la Chiesa nascente è stata sempre benigna la Madonna. Così c'è stata anche la bontà, quindi questa bontà che è veramente così sublime, la longanimità, per il cui chi è longanime non si stanca di spargere sul beneficato i suoi doni. Quindi la Madonna veramente è sempre longanime, no? Nel effondere le sue grazie su tutti, i suoi tesori materni, quindi sono veramente inesauribili. Poi ecco la mansuetudine, ecco, che è garante della perennità della bontà di Maria. Sempre mansueta, ecco. Poi ecco la fede, che anche questo è sempre frutto dello Spirito Santo, che significa sincerità, e quindi la Madonna è stata appunto sempre amabile, no? Quindi per questo c'è questo particolare rapporto di sincerità verso tutti. Poi relazione col proprio corpo, ecco, abbiamo la modestia, che dal portamento esteriore è quella nota di dignità e di santità, per cui si è timorati non solo di evitare tutto ciò che potrebbe offendere il pudore, ma anche di serbare quel contegno che invita gli altri alla purità e alla santità. La Madonna è stata sempre modesta. Poi ecco la continenza, che frena appunto, che dà ai sensi, appunto, viene imposto un freno, no? E quindi vengono messi appunto nell'ordine giusto e onesto. La Madonna è tutta perfetta, immacolata, no? Proprio l'immacolatezza, quindi la tutta pura, la tutta santa, no? E poi la castità, ecco, la castità è l'ultimo frutto dello Spirito Santo, la Madonna è tutta pura, tutta santa, è sempre vergine, prima, durante e dopo il parto. E quindi anche il modello per tutte le vergini, anche per la castità, sia nell'ambito appunto dei consacrati, ma anche per chi deve, nell'ambito della matrimonio, ecco, osservare appunto quella castità proprio dello stato matrimoniale o tra i fidanzati, eccetera. Quindi ecco i frutti dello Spirito Santo. E ora vediamo, ecco, in Maria le beatitudini. Le beatitudini sono gli atti perfetti delle virtù, dei doni, coi quali l'uomo ha una certa sicurezza di conseguire, ecco, la beatitudine eterna. E tante volte, ecco, sono contrarie anche alla visione del mondo, che ritiene appunto beati invece chi sta all'opposto, non so, beati ricchi, dice il mondo, mentre appunto le beatitudini sono appunto basate sul Vangelo, su quello che Gesù ha insegnato. E quindi anche questi rifulsero in Maria. Ecco, ricordiamoci le beatitudini che Gesù ci insegnò sul monte, no? Beati i poveri di spirito, eccetera. Vediamo appunto queste beatitudini. Abbiamo appunto quelle beatitudini che escludono la falsa beatitudine, no? Quindi abbiamo la povertà di spirito contro coloro che appunto bramano le cose terrene, cercano appunto la soddisfazione solo nelle ricchezze, mentre la povertà di spirito porta ad amare Dio, che mette Dio al di sopra di tutto, quindi è la più grande ricchezza. E quindi anche questo rifulse in Maria, ecco anche la sua mitezza: beati i miti, perché erediteranno la terra, anche per il pianto, beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Pensiamo alle lacrime di Maria, ecco, sul Calvario. Poi le beatitudini riguardanti la vita attiva, ecco, la fame e sete di giustizia, che rifulsero in Maria. E poi ecco, ecco la misericordia, no? Ecco, la Madonna è proprio tutta amore verso tutti, verso si prende a cuore, ecco, proprio i miseri, no? Quindi misericordia è proprio questo, avere un cuore che si dedica proprio nel sollevare i miseri. E poi ecco le beatitudini riguardanti la vita contemplativa, ecco, abbiamo la purezza di cuore e poi l'operare per la pace. Purtroppo non possiamo approfondire. Ecco, poi dopo, ecco, vediamo alla fine i carismi, la Madonna, Maria e i carismi. I carismi sono, sono dei doni che il Signore dà gratuitamente, appunto, delle grazie che favoriscono soprattutto poi gli altri. Quindi più che a vantaggio personale, sono ordinati per gli altri. Anche San Paolo ne enumera 9 provenienti tutte dallo spirito, dallo stesso spirito, no? Quindi parla appunto San Paolo prima ai Corinzi, la parola della sapienza, della scienza, il dono della fede, il dono delle guarigioni, il dono dei miracoli, il dono delle profezie, discernimento degli spiriti, dono delle lingue, dono delle interpretazioni. E quindi anche in Maria abbiamo i carismi, no? Quindi i carismi che riguardano l'intelletto, quindi la cognizione, quindi abbiamo la sapienza e la scienza, no? Quindi che supera veramente quella di tutti gli angeli santi messi insieme. Abbiamo, oltre alla scienza acquisita, anche la scienza infusa, no? E poi dopo abbiamo, ecco, la profezia, quindi che riguarda appunto quello di vedere in Dio il futuro. La Madonna viene chiamata regina dei profeti, ecco, quindi. E poi, ecco, lei ha fatto anche una profezia che troviamo proprio nella Sacra Scrittura, al Magnificat, Lei dice: tutte le genti mi chiameranno beata. Quindi la Madonna ebbe anche questo dono della profezia. Poi il dono della discrezione degli spiriti, no? Quindi conoscere i segreti dei cuori, delle intelligenze, no? Quindi proprio. Ecco, poi abbiamo i doni, i carismi di parola, quindi quelli che riguardano ecco, la fede e anche quelle delle lingue. Quindi questo gli fu di aiuto naturalmente nei vari momenti, circostanze della vita, no? Pensiamo che stava, per esempio, per i magi che venivano, ecco, di un'altra nazionalità. Quando andarono in Egitto, no? Quindi il Dio certamente glielo dovette concedere. Pensiamo poi anche a Pentecoste, no? Quindi quando lo Spirito Santo discese sulla Chiesa nascente, quindi la Madonna ebbe anche il dono delle lingue. Poi i carismi di operazioni, ecco quelli che riguardano appunto, pensiamo, il corpo, ecco la guarigione. La guarigione, il dono della guarigione e poi il dono dei miracoli, quindi per ridonare la sanità agli infermi, no? Quindi, o anche miracoli di varie altre specie. Quindi, ecco, mi dispiace che abbiamo potuto solo accennare, ecco, perché appunto. Si dovrebbe appunto poi approfondire i vari punti, no? Però appunto la Madonna è un mondo a sé, quindi ci sarebbe tanto tanto da dire, quindi il tempo è veramente così limitato. Naturalmente invito voi poi ad approfondire queste caratteristiche proprio di Maria, appunto questi privilegi di Maria, quindi nella sua pienezza di grazia. E noi ringraziamo il Signore, ecco, per i doni che ha effuso su Maria, quindi per la sua immacolatezza e la pienezza di grazia, e ci affidiamo proprio alla sua intercessione affinché almeno possiamo partecipare in parte, ecco, dei suoi doni, ecco, per la nostra santificazione e per la salvezza di tante anime. Grazie, Ave Maria e alla prossima.